Radio Bruno. Picchi d'ascolto, Gatta Cicova, Lucca Comics and Games 2025, ultima giornata di questa edizione, un po' bagnata devo dire, ma noi resistiamo.
No, ma soltanto veramente poco adesso, è stata invece una fortuna perché le previsioni davano anche peggio. Ecco,
esatto,
noi un ultimo graditissimo ospite, ultimo non per ma perché siamo arrivati alla
chiudiamo
fine.
Questa edizione,
questa 59esima edizione del Lucca Comics, per noi è la 11esima e quindi rimandiamo i saluti ad Elba, perché ci vedremo sull'isola d'Elba in aprile con l'Elba Comics. Senti, Shota Amato, perché è giappono italo giapponese.
Giappone.
Certo,
giappone.
Italo giapponese. Allora, intanto vediamo se è acceso il microfono, eccolo qua.
Eccolo qua, perfetto.
Sentiamo. Allora, ovviamente non poteva che essere bilingue, e la sua fortuna è che in Italia persone che parlano giapponese ce ne sono poche.
Diciamo di sì. Stanno aumentando.
Stanno aumentando. Poi la contaminazione negli anni, anche appunto, di ospiti che poi si sono trattenuti,
certo,
e trasferiti in Italia, ce ne sono tanti. Comunque mai come l'inglese, no? Ovviamente no,
non c'è confronto.
Tu ne hai fatto un lavoro.
Sì, ho fatto un lavoro. Esatto, mi occupo di traduzione, adattamento, sottotitoli.
Parla al microfono.
Ok, scusa.
Allora, io ti dico una cosa all'orecchio e tu la traduci, va bene?
Stefano Picchiva, Ichiban desu. Ichiban, kakkoi.
Beh, ma già capito.
No, non hai capito.
Si è già capito, il numero uno.
Quello perché l'hai sentito.
Ah, sì, vabbè. È sempre così. Mamma mia, come sei autocelebrativo.
Annalisa Moichiba, Kire.
Anche Annalisa è il numero uno.
Qui intanto si sta praticamente smontando la postazione.
Anche Annalisa, senti, sei simpaticissimo. Ma la tua professione, tu stai lavorando e sei molto richiesto, perché ovviamente appunto quello che fai non è così usuale. Sei qui a Lucca Comics per?
Per lavoro, perché io faccio due lavori, faccio sottotitoli adattamento e poi insegno giapponese in una scuola online. Ho una scuola online di giapponese.
Diciamo come ti possono trovare, come possono trovare la tua scuola?
Japonica.it.
Japonica.
Japonica, con la J e con la K.
Allora,
it.
Analisa lo scrive subito, vedi com'è.
È semplicissimo.
Ecco, sì. Senti.
Sì. No, con la K. Esatto, con la K.
Ma l'H
non c'è.
Perfetto. Stiamo, intanto raccontiamolo anche ai nostri ascoltatori, perché in radio non vedono cosa stiamo facendo, ma ovviamente abbiamo anche una linea social per essere
perfetto.
Eccolo là.
Perfetto.
Allora, quindi seguitelo, perché
ecco,
quando hai deciso di fare questo di lavoro?
Intendi la scuola o la traduzione?
Tutte e due.
La traduzione, mentre mi stavo laureando, ho avuto un'offerta di lavoro da un'azienda molto importante di streaming. E mi hanno proposto di provare a lavorare su contenuti audiovisivi, e da lì è iniziata una passione.
Una cosa banale, no? Ti chiedo, poi mi dici della scuola. Io da musicista, no? Noto che la vostra tonalità, quando dite le cose, è importante. Cioè, mi rendo conto, anche da noi, no? Ovviamente se io, per esempio, per fare una domanda c'è un'intonazione, eccetera, però loro hanno anche proprio una specie di, cioè, gridate un po',
c'è un'arte del probabilmente è un'arte che si è sviluppata tanto dal teatro,
ecco.
C'è un tipo di teatro molto energico che è il kabuki.
Okay.
E da lì il mondo anime viene influenzato enormemente.
Cioè, tu a un certo punto hai detto Stefano Picchi è il numero uno. Noi si direbbe Stefano Picchi è il numero uno. Invece te.
Stefano Picchi va, Ichiban.
Ichiban. Cioè, molto stretto, però molto
certo,
anche
molto
energico.
Sì.
Ma è come nel cinese, che anche le stesse parole dette in una tonalità diversa?
Non proprio come il cinese, perché il cinese proprio ha molti più toni, variazioni, eccetera.
Cioè,
però
la stessa
anche
parola è il cinese, secondo che tonalità usi.
Esatto.
È un'altra cosa.
Il giapponese in maniera molto più leggera.
Molto più leggera. Ok. Però ecco, per esempio, se tu vuoi fare una domanda, fate come noi, tipo.
Sì.
Da dove vieni?
Sì,
fate come noi, cioè.
Go shushin wa doko desu ka?
Ah, quindi c'è, vedi, proprio la stessa, sì, intonazione, c'è, quindi l'intonazione, si capisce che è una domanda.
Sì, sì, sì.
Ok, mentre invece l'intonazione, questa appunto, così più forte, sì, è un po' su tutto.
Po' su tutto, il giapponese penso possa essere molto delicato, tipo il giapponese parlato da... spesso dal genere femminile può essere anche molto molto delicato, e poi invece può esplodere in momenti di intensità enorme, ed è bello proprio questo debole forte, questo contrasto qui.
Devo dire che il mondo giapponese mi ha sempre affascinato.
Mi fa piacere.
Perché anche lo trovo veramente, forse anche per la letteratura, che anche per i film, no? Che ce l'hanno sempre descritto in un certo modo,
certo,
con
certo,
una grande tradizione. Non che la Cina non ce l'abbia,
no, certo,
perché
certo,
anche la Cina ha una grande cultura.
Poi il Giappone deve
sono
molto.
Un po' diverse, sono un po' diverse, però.
Certo.
Ma il Giappone,
certo,
si sviluppa dopo? Forse la Cina è più antica.
La Cina, sì, diciamo che tanti aspetti culturali il Giappone li eredita dalla Cina, e c'è sicuramente la Cina è stata pioniera in tante cose, è stata secoli avanti.
Ecco, ma poi alla fine il Giappone viene popolato da cinesi, che poi diventano giapponesi?
No, non funziona proprio così. No, così. No, sono due etnie distinte.
Ah, proprio distinte,
sì,
ok.
Sì,
quindi
sì,
hanno
sì,
proprio
sì,
una, sì, un ceppo diverso.
È un ceppo diverso, sì. Sì,
okay,
sì.
Okay.
Anche la Cina anticamente era popolata da vari ceppi.
Beh, immagino.
E quello che noi chiamiamo Cina è uno di questi ceppi, che si è sviluppato enormemente. Invece un ceppo separato è andato in Giappone. Però, per esempio, linguisticamente era separato dal cinese che conosciamo. Okay. Quindi.
Però sono sempre. Ecco, quindi non arriva dopo, perché è una contaminazione comunque da quelle terre.
Sì, sì, sì. Okay. Diciamo, il Giappone in realtà è ibrido, c'è una popolazione autoctona,
ok,
che probabilmente ha origini polinesiane.
Ok.
E poi lì si fonde un'altra popolazione, che arriva probabilmente dalle coste orientali cinesi, ma non è, è di un'etnia diversa rispetto alla Cina che
sì,
conosciamo.
Sì, sì, era già diversa.
Era già diversa, anche linguisticamente.
Anche linguisticamente. Senti, la lingua giapponese ha di, come noi i dialetti?
Certo.
Ok, quindi
certo,
anche lì ci
certo
sono i dialetti.
Assolutamente,
c'è il napoletano,
sì,
il milanese, il toscano.
Certo, c'è, diciamo, c'è una grande rivalità tra Tokyo, che è la capitale, come sapete,
certo,
e Osaka, che invece, diciamo, è la cosiddetta capitale dell'ovest giapponese, e lì hanno un dialetto che è il dialetto del Kansai, che è un po' il napoletano giapponese.
C'è ancora questa voglia di separarsi tra queste due?
C'è una rivalità un po' amichevole, dai.
Ormai,
sì, sì,
ormai
però
l'hanno accettata.
Mia madre è della regione appunto del Kansai, quindi a ovest. Per esempio, dice il cibo è estremamente più buono a ovest che a Tokyo. Quindi è uguale, capito? È uguale come in Italia.
Come
in Italia, è uguale. Esatto, è proprio è uguale, è sempre così.
Vabbè, ma vista così è anche carina, basta che non si vada nell'esasperazione.
Io ho una domanda per quanto riguarda la scrittura.
Sì.
Perché mi confondo sempre tra verticale e orizzontale, come funziona destra,
certo,
e sinistra, come funziona,
certo,
la scrittura.
Allora, la scrittura tradizionale giapponese,
sì,
che è come quella cinese, si scrive in verticale, dall'alto verso il basso,
sì,
con l'ordine da destra a sinistra.
Ecco,
quello è quello tradizionale,
okay,
quindi ancora se tu compri un romanzo,
sì,
in giapponese,
sì,
è scritto così. Anche, okay, Harry Potter in giapponese,
okay,
è scritto così. Detto questo, sì, si sta sempre più diffondendo la scrittura orizzontale, quindi da e quindi tanti, tipo i libri tecnici, i libri di,
sì,
testo, libri di matematica, di scienza, scrivono come,
okay,
siamo abituati, quindi
come abituati
è rimasto un po' il romanzo, diciamo, okay,
sì, sì, sì,
è relegata,
sì,
questa scrittura un,
esatto,
po' alle cose
classiche,
un po' più classiche,
sì,
un po',
sì,
che,
sì,
probabilmente forse poi si perderà, ma voi giapponesi siete bravi anche a,
senti,
tenere,
ma,
a tenere,
ma,
la vostra cultura, no?
Diciamo di sì, diciamo, sì, di sì.
Io volevo sapere invece, scusa Stefano se ti interrompo, una persona come me che proprio zero, quanto ci può mettere a imparare il giapponese?
Allora,
tanto
dipende.
Prima dovrebbe imparare italiano, che è già difficile, no?
Vabbè, che c'entra.
Comunque siete entrambi benvenuti, ragazzi, a Giapponica. Facciamo i corsi
a scuola, eccetera.
Allora,
sì, sì.
imparare giapponese in che senso? Cioè, tipo parlare, scrivere?
Allora, parlarlo, secondo me, siccome io sono molto musicale, quindi se te mi fai sentire,
secondo
magari
me,
ripeto.
Sì, 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 velocemente.
È verità, è verità. No, la scrittura mi preoccupa un po'.
La scrittura impegnativa. La scrittura impegnativa perché ci sono 2126 ideogrammi da imparare come minimo. Poi chi è estremamente colto può saperne 3, 4, 5 mila, però quello è il grande scoglio.
Che legame c'è tra l'ideogramma e il geroglifico, secondo te?
Il geroglifico?
Il geroglifico.
Il geroglifico.
L'ideogramma e il geroglifico, cioè qualcosa che
c'è sicuramente.
Va chiuso in una figura. Comunque,
sì, sì, assolutamente. Assolutamente.
Rappresenta una
sì, sì.
Mentre
sì, sì,
noi
sì.
Invece latini abbiamo
esatto.
Solo no.
Il bello lì, come il geroglifico e anche l'ideogramma, è proprio il fatto che sia in parte metalinguistico. Cioè, mentre in Occidente per scrivere una parola, gatto, bisogna per forza passare per... dobbiamo immaginare qualcuno che lo dice. Gatto, è suono solo. Invece
sì.
L'ideogramma, anche il geroglifico, lo vedi.
Cioè se tu dovessi scrivere gatto,
lo vedi.
Cioè disegni un gatto?
In modo molto stilizzato.
Certamente, certo.
Però lo vedi e quindi ha un potere che va oltre la dimensione orale.
Ok.
Questo è
cioè
il bello.
Cioè ne ha due dimensioni.
Sì, esatto. Certo, esatto, certo. Esatto.
Come il geroglifico.
Esatto, e quindi anche concettualmente ricco, diciamo.
Certo, certo, certo. Quindi c'è... Mamma. Oh, ciao caro, grande. Quindi c'è l'aspetto, diciamo, visivo. Questo non lo sapevo, che l'ideogramma avesse anche... Quindi l'ideogramma praticamente è una sorta di fumetto... O comunque di geroglifico stilizzato.
Sì, sì, poi il geroglifico...
Ma ci sono anche delle parole o è tutto immagine, no? Anche delle parole.
No, 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 allora, l'ideogramma che tu immagini, quello classico, cioè il pittogramma, è solo una porzione piccola degli ideogrammi, dei 2126 che ho detto, è sì. Tipo 100-150. Poi è tutto sulla combinazione di più concetti base.
Certamente, certo.
Cioè, tutto deriva da quello, da...
Una specie di rebus ogni volta.
Una specie di rebus, sì, sì. E certe volte le logiche sono anche molto, molto astruse. Certe volte sono ragioni fonetiche cinesi che i giapponesi non capiscono più perché... Quindi è una maniera complessa in realtà per costruirlo.
Senti, è Giappone-Cina? Che rapporto c'è? Fammi un'altra domanda.
Io spero di mutuo rispetto, sicuramente, però... Certo, il Giappone è... Quell'ambito asiatico, Giappone, Corea, Cina, ovviamente c'è stata della storia molto, molto crudele,
complessa,
molto triste.
Molto complessa,
sì,
difficile sì, da dimenticare.
Sì, sì, sì.
E
sì,
il Giappone sì. Viene considerato più occidentale dalla Cina?
Sì, diciamo che è sempre stato già
più
da
avanti,
fine.
No?
Sì, sì. Già da fine 1800, perché il Giappone è stato il primo proprio ad aprirsi. È stato costretto ad aprirsi in realtà all'Occidente, però poi ha preso la sfida, cioè ha iniziato proprio a imparare tanto all'Occidente. Per esempio la Corea, vedendo il Giappone così, li considerava dei venduti. E c'è questa radice culturale tra Corea e Giappone che lì già era abbastanza...
Beh, ma comunque questo purtroppo è la storia del mondo.
La storia cioè, del mondo, è inevitabile.
Sì, sì, sì. I vicini, cioè tu litighi col vicino, non con uno che non conosci neanche.
Beh certo, certo.
Quindi alla fine tutto rimane sempre circoscritto a una parte, diciamo, territoriale. Se tu pensi
certo.
In tutti i blocchi sì. Occidentale, cioè, c'è quello che è considerato più filo di qui, filo di là, ma perché poi alla fine sono concetti, secondo me, stupidi.
Sì, sì, certo.
Che
certo.
Dovrebbero essere veramente ormai... chi se ne frega,
certo,
anche perché
certo.
Poi siamo tutti collegati ormai
sì.
E tutti vediamo tutto, non c'è più, cioè, non c'è più una terra che è sconosciuta, cioè alla fine ho visto TikToker dall'Amazzonia, cioè,
no ma mie, certo
una ma volta certo, l'Amazzonia certo. Se non ci andavi com'era, dov'era, cioè, invece
sì,
per
sì,
dire,
sì.
Quindi alla fine forse dovremmo invece le nuove generazioni dovrebbero bypassare questa
stronzata. Ma certo.
Tu che fai? Ma tu perché si tende a selezionarci? Ecco, quindi questo è sbagliato.
Ci sta, sono d'accordo. Sì, 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 ma è una cosa, sono d'accordo, da superare completamente.
Bene, allora, Anna, la domanda di Gatta Cicova per il nostro ospite e poi dobbiamo salutare tutti i nostri ascoltatori.
Sì, allora, se tu fossi un fumetto, Per un giorno. Lui è un fumetto. No, ho capito, un altro fumetto per un giorno. Quale saresti?
Un fumetto, cioè un'opera?
Sì,
di
sì,
manga?
Sì, sì, sì.
Sì, un'opera, un personaggio.
Un personaggio.
Allora, io ho visto recentemente il film di Chainsaw Man, quindi io direi Denji. Ve lo consiglio tantissimo, Chainsaw Man, ragazzi, andate a vedere il film.
Andate.
Ok, andate.
Non mi pagano, per dirlo, veramente, è solo no, bellissimo.
Non è uno sponsor.
Non è uno sponsor.
Bene, bene, bene.
Bene, allora, bene, allora,
il
grazie, grazie.
Ringrazio. Sì.
Amato.
Amato.
Quindi,
sì.
Amato, sì. Il cognome, Shota il nome.
Esatto. Analisa. Esatto,
bellissimo. Esatto.
No, veramente sei stato grande. Sappiamo la tua grandezza artistica. Ci è stata presentata dal nostro addetto stampa che ci ha chiesto di ospitarti. Noi ti abbiamo fatto molto volentieri. Anzi, siamo
grazie
felici di chiudere questa Picchi d'Ascolto con un personaggio che già dai suoi natali è qualcosa che unisce, no?
Certo.
E
certo.
Che, quindi a noi ci piace la condivisione. E questo è un programma aperto. Abbiamo ospitato anche quest'anno Annalisa. Personaggi che non erano neanche in lista, ma che si sono presentati e sono venute e hanno varcato la nostra la soglia. Ha detto: ma mi intervisti? Sì, perché così è. Noi facciamo un programma aperto. Poi ci sono ovviamente stati tantissimi ospiti. Insomma, è stata veramente una bella
esatto,
esperienza.
Esatto.
Ringraziamo ancora, l'abbiamo fatto prima.
Grazie.
Tutti i nostri supporter, esatto. Radio Bruno in particolare, e poi tutti quelli che ci credono a Picchi d'Ascolto, a questa trasmissione che ormai va avanti da 11 anni. Ci vediamo alla prossima, che sarà nel sessantesima
edizione di Lucca Comics and Games, quindi dalle 19 di stasera ci sarà questa
inizio
macchina
ufficiale, diciamo.
Esatto, che si metterà in moto per l'organizzazione della prossima edizione, quindi
esatto.
Noi siamo
allora state con noi perché ci seguite sui social, ma ci troverete all'Isola d'Elba con un'Elba Comics straordinaria. Siamo proprio lì a preparare, abbiamo cominciato già da qualche tempo e sarà in aprile, quindi vi vogliamo vedere, anzi invitiamo anche il nostro Shota Amato, così almeno ci fa da traduzione, da
volentieri.
Interprete, da amico, da ospite.
Ma certo, volentieri.
E quindi evviva evviva. Annalisa, che dire? Diamoci un 5, dai.
Yes!
Ci vediamo presto?
Ci vediamo presto, senza singulto.
Radio Bruno.